por te, correre senza fermarti, correre senza girarti, cadere senza farti male, morire, ma chi viene male, marciare, serrare le file, lottare chi non viene umile, costruire un nuovo castello, non contenta che ciò cadrà, rialzarti con il sorriso, in piedi chi non si è mai arreso, seguire il proprio destino, ognuno il proprio cammino, se questa la nostra natura, non conta se si farà dura. Prima contro le stessi è ciò che dobbiamo fare. Uccide il nemico che è dentro di noi, nessuno ci potrà fermare. Guardare avanti, seguire il destino è ciò che dobbiamo fare. Di fianco alla morte, combattere sempre, e il fuoco continua a bruciare.
Bentornati sulle frequenze di RBN Finlandia per questa undicesima puntata. Spero abbiate apprezzato l'intro dei Londinium SPQR, il vento, che ci va a svelare, se ci mettete un po' di fantasia pensando magari al verso correre sempre più forte, l'argomento del giorno. Ma andiamo con ordine. Allora, la settimana scorsa abbiamo avuto come ospite Mamo, il mio amico umbro, esperto di calcio finlandese, quindi ci ha raccontato un po' i segreti della Veikkausliiga, il campionato, il massimo campionato finlandese. Ma come vi dicevo già la settimana scorsa, lui è un esperto di sport e di Finlandia a 360 gradi. Per questo motivo abbiamo deciso di fare un'altra puntata sul tema, diciamo, dello sport, occupandoci di uno dei più grandi atleti della storia, Paavo Nurmi, nome e un cognome veramente scolpiti a caratteri cubitali nella storia dell'atletica. Mamo ci narrerà le sue gesta e vi anticipo che Nurmi non sarà l'unico sportivo finnico menzionato durante questa puntata. Infatti l'esempio di Paavo Nurmi servì per far crescere e fiorire le discipline podistiche, tanto da dar vita ad una vera e propria dinastia di finlandesi volanti, o lentavat suomalaiset, questo era il termine in finnico. Diciamo, vennero chiamati così proprio perché, insomma, loro, grazie alle loro abilità nell'atletica, riuscirono a sbaragliare tutta la concorrenza. E dando il benvenuto a Mamo e chiedendogli subito di introdurci in questo mondo un po' in bianco e nero, ma solo per questioni cronostoriche, ma coloratissimo d'altro canto e vividissimo nei ricordi, ripeto, non solo dei finlandesi ma di tutti gli appassionati di atletica di tutte le età e di tutti i paesi. E adesso lo voglio interpellare e dargli la parola proprio per farci rivivere le formidabili gesta di Paavo Nurmi. Mamo.
Ciao Nico, ti ringrazio nuovamente dell'invito. Dopo quello della volta scorsa è stata una bellissima esperienza. È veramente una bella cosa, una bella puntata, e speriamo anche oggi di dare, insomma, di raccontare qualche aneddoto interessante su questa figura che, come hai detto giustamente tu, è rimasta scolpita nella storia dello sport e non solo, di tutta la Finlandia, come vedremo poi. Paavo Nurmi è un signore, un atleta che nasce a Turku nel 1897, il 13 giugno, in una Finlandia che è ancora un granducato sotto l'egida dell'Impero Russo. Chi ha seguito la puntata della settimana scorsa si ricorderà, della volta scorsa, chiedo scusa, si ricorderà dell'esploit della Finlandia alle Olimpiadi del 1912, quando era ancora un granducato. E quindi una Finlandia non ancora indipendente, famiglia operaia, 5 figli, padre carpentiere, quindi un'infanzia non proprio facilissima. Da bambino Paavo si diverte a camminare fino all'isola di Ruissalo, perché Turku è una città che si affaccia sul mare, per andare a nuotare con i suoi amici, e già da lì si capisce che il suo destino era quello di correre, perché da casa sua all'isola sono 6 km ad andare ed altrettanti a tornare, e lo fa anche 2 volte nello stesso giorno e spesso di corsa. E Paavo non smette mai di correre, perché a 11 anni tenete conto che fa già i 1500 metri in 5 minuti, e quindi si prospetta per lui una carriera in questo sport. Ma 2 anni dopo, purtroppo, quando Paavo ha 13 anni, suo padre muore. La famiglia va in difficoltà economiche, perché chiaramente il padre era l'unica fonte di reddito, e quindi Paavo è costretto a lasciare la scuola, dove peraltro se la cava bene, si laureerà pure in ingegneria, come diremo tra poco, per andare a fare il garzone in una panetteria. E questa, paradossalmente, è la svolta della sua vita. Perché? Perché a causa del lavoro non può più correre con regolarità, come faceva prima, ma è costretto comunque, a causa del suo impiego, a spingere carri, a sollevare sacchi pieni di pane. Oltretutto Turku è una città che ha anche dei saliscendi, quindi è anche, insomma, una bella fatica, una fatica che gli permette di farsi le ossa in tutti i sensi, perché con questo lavoro si sviluppano i muscoli della schiena, si sviluppano i muscoli delle gambe, e sarà lo stesso Nurmi negli anni successivi ad ammettere che proprio quegli anni lì si sono rivelati decisivi per lo sviluppo del suo fisico. Quindi il tempo passa, e nel 1912, alle Olimpiadi di Stoccolma, che abbiamo già avuto modo di citare in occasione della scorsa trasmissione sul calcio, la Finlandia arriva quarta nel torneo di calcio, ma è un altro finlandese che si chiama Hannes Kollemainen, amico mi perdonerà per la pronuncia, che vince i 5.000 metri, i 10.000 metri e la corsa campestre. E Kollemainen è il primo dei cosiddetti finlandesi volanti che Nico aveva citato, e grazie a lui questa piccola nazione, che come dicevo non è ancora indipendente, comincia a farsi conoscere agli occhi del mondo, perché ben pochi sapevano prima di allora cosa fosse o dove si trovasse la Finlandia, e soprattutto come fossero questi finlandesi. Queste tre medaglie d'oro di Kollemainen nel 1912 sono un po' la molla che fa scattare Paavo Nurmi. Paavo ha 15 anni nel 1912 e pensa: se ce l'ha fatta lui, perché non posso farcela anch'io? Quindi qualche giorno dopo si compra il primo paio di scarpe da corsa con i suoi risparmi, e tanto per non perdere il ritmo, d'inverno fa anche sci di fondo. E nel 1914, quando Paavo compie 17 anni e il mondo piomba nell'incubo della Prima Guerra Mondiale, Nurmi si iscrive all'associazione sportiva di Turku, la Turun Urheilulihto, e vince la sua prima gara sui 5.000 metri.
Bellissima storia, Mamo, ma sono costretto ad interromperti ed a chiudere il primo blocco di questa trasmissione in modo da prenderci una pausa. E visto che abbiamo parlato delle tante difficoltà che sin da subito, insomma, sin dall'inizio agli albori della sua carriera, Nurmi ha affrontato per iniziare la sua scalata alla vetta della gloria eterna, chiamiamola così, quella che l'ha consegnato alla storia dell'atletica e dello sport, ci ascoltiamo un pezzo storico degli ACDC, che è It's a Long Way to the Top. Riprendiamo fra poco, non mancate, per la seconda parte della storia di Paavo Nurmi, qui con me è Mamo. Ciao, a fra poco. Bentornati dopo questa breve pausa in cui ci siamo ricaricati con gli AC/DC ed è rimasta, abbiamo lasciato la giusta suspense in modo da continuare ad ascoltare la storia di Paavo Nurmi narrata dal nostro Mamo. Non sono sadico, quindi non voglio rubare altro tempo a lui ed a voi ascoltatori e gli passo immediatamente la parola per continuare. Mamo, dove eravamo rimasti?
Allora, eravamo rimasti alla prima vittoria di Paavo Nurmi, una gara dei 5.000 metri nel 1914, quando lui ha 17 anni, e se ricordate stavo dicendo del suo lavoro di garzone in una panetteria per mantenere la sua famiglia. Nel frattempo lui cambia anche lavoro, mentre continua la sua scalata, la sua gavetta, diciamo così, nell'atletica, e nel 1918 in Finlandia, sulla scia della rivoluzione russa e sulla scia dell'indipendenza, finalmente, oserei dire, proclamata e ottenuta il 4 dicembre del 1917 proprio dalla Russia, in Finlandia, dicevo, scoppia la guerra civile. È una guerra rossi contro bianchi, cioè filo russi contro filo governativi. Alla fine la spuntano questi ultimi, e quindi nel 1918 anche la Russia, che fino ad allora non aveva riconosciuto la formazione del nuovo Stato finlandese, diciamo, si lascia convincere, tra virgolette, così, e quindi anche la Russia riconosce la nuova nazione. Nurmi però non si occupa molto di politica, per lui esiste solamente la corsa, ma tuttavia non può sottrarsi al servizio militare che lo chiama durante la guerra civile, appunto. E c'è un aneddoto bellissimo, che forse secondo me è il più bello di tutta la storia, perché rispetto ai suoi commilitoni Nurmi tende, diciamo così, a farsi riconoscere. E l'aneddoto è questo: c'è una marcia, quindi fucile, zaino in spalla, cartucciera a tracolla. Ora, io non ho fatto il militare, ma chi lo ha fatto penso che sappia che è una zavorra abbastanza importante. A un certo punto nessuno lo vede più, è fuggito, ha disertato, comandante incavolato come una bestia. La marcia dura 20 chilometri. I commilitoni e il comandante di plotone fanno sti 20 km e indovinate alla fine dei 20 km chi c'è? C'è Paavo Nurmi. Lui li guarda stupiti, come per dire: ma perché, non era una corsa, era una marcia? Lui praticamente questi 20 km se li era fatti tutti di corsa, anzi, pensando che fosse troppo facile, diciamo così, farli senza un'ulteriore zavorra, nello zaino ci aveva messo anche 5 kg di sabbia. Evidentemente correre solo col fucile, la cartucciera e lo zaino con i viveri lo annoiava. Ovviamente tutti i commilitoni, anche il comandante, si guardano allibiti e pensano: questo qui sicuramente farà strada, forse è nato un altro finlandese volante dopo Kolehmainen. Il suo carattere è abbastanza testardo e quindi non è molto ben visto dai suoi ufficiali, che non vedono di buon occhio, insomma, la sua testardaggine. Per sua fortuna il comandante dell'unità, che si chiama Ugo Österman, che sarà anche comandante dell'esercito finlandese negli anni 30 ed è un grande appassionato di sport, gli permette di allenarsi liberamente tra una marcia e l'altra. E questo chiaramente permette a Nurmi di conquistare ulteriori allori. Nel 1920, a 23 anni, conquista il record finlandese sui 3.000 metri e vince anche i trials per le Olimpiadi di Anversa, che si sarebbero disputate nello stesso anno, sia sui 1.500 che sui 5.000 metri e anche sui 10.000. Alle Olimpiadi di Anversa, Nurmi, che è alla sua prima vera manifestazione importante, la più importante del mondo di allora e anche di adesso, insomma, dal punto di vista dell'atletica e anche di altri sport, Nurmi impressiona perché vince i 10.000 metri, vince la corsa campestre, vince la corsa campestre a squadre e arriva secondo sui 5.000 metri. E queste quattro medaglie danno così inizio a quella che è la sua leggenda. Perché? Perché da lì in poi è un'escalation continua. Nel 1921 fa il suo primo record del mondo sempre sui 10.000 metri a Stoccolma. Nel 1922 i record del mondo sono sui 2.000, sui 3.000 e sui 5.000 metri. Nel 1923 sempre altri due record del mondo sui 1.500 metri e sul miglio. E sempre nel 1923, tanto per non farsi mancare nulla, si laurea pure in ingegneria. Ricordate che nella prima parte avevo detto che a scuola se la cavava bene, se la cava talmente bene che si toglie pure lo sfizio di prendersi la laurea. E Nurmi è un atleta che sta decenni avanti rispetto ai suoi avversari. Si può un po' fare il paragone con Johan Cruyff, che il suo calcio era 30 anni avanti rispetto a quello degli anni 70. Per Nurmi era la stessa cosa. Ad esempio, Nurmi è il primo a correre con un cronometro per monitorare continuamente le sue performance. Oggi la cosa può far sorridere perché tutti gli atleti professionisti ce l'hanno, però allora nessuno ci aveva mai pensato. E quindi è stato lui a introdurre, diciamo, questa cosa. Perché? Perché lui la sfida più che con gli avversari era sempre con se stesso, cioè lui cronometrava continuamente le sue prestazioni sempre per un miglioramento continuo, per cercare di migliorarsi sempre di più. Arriviamo quindi al 1924, quando ci sono i Giochi Olimpici a Parigi, e qui c'è proprio l'esplosione definitiva di Paolo Nurmi. Ora, tutti noi, penso la maggior parte di noi che ci sta ascoltando, ha un lavoro. Se pensate di avere davanti a voi una settimana lavorativa faticosa, sentite qua. Allora, martedì, semifinale dei 5.000 metri. Mercoledì, semifinale dei 1.500. Giovedì, nella stessa settimana, finale dei 1.500 e dei 5.000. Queste due finali Nurmi le corre a distanza di 2 ore l'una dall'altra. Ora, io non credo che ci siano molti atleti anche oggi in grado di fare una cosa del genere. Io non ho mai fatto atletica in vita mia, ma penso che almeno 24 ore tra una gara e l'altra un atleta debbano passare per permettere ad un atleta di recuperare le forze e le energie. Invece Nurmi vince la finale dei 1.500, prende le sue cose, si mette dall'altra parte della pista e aspetta quella dei 5.000. Ora, lui, 30 anni avanti agli altri, come dicevo prima, sapeva che queste due gare le avrebbe corse a stretto giro. E così si era preparato settimane prima a Helsinki, correndole entrambe a distanza di una sola ora. E la cosa bella, sapete qual è? Che quella volta a Helsinki, correndo 1.500 e 5.000 a distanza di un'ora sola, ha fatto il record del mondo in tutti e due i casi. Cioè, assolutamente incredibile. E non è ancora finita, perché siamo arrivati a giovedì, venerdì, il giorno dopo, semifinali dei 3.000 metri a squadre. Sabato, finale della corsa campestre. Ora, la corsa campestre, per chi non la conosce, è una competizione massacrante, perché gli atleti devono correre in mezzo all'erba alta, in mezzo ai cardi, devono scavalcare muri. Tra l'altro quel giorno lì faceva anche un caldo insolito per Parigi, c'erano 40 gradi, un grado di umidità altissimo. Su YouTube ci sono tra l'altro le immagini di quella gara che vi invito ad andarvi, insomma, a vedere, proprio per rendervi conto di quello che poteva essere questa competizione. Ci sono 38 iscritti, concluderanno la corsa soltanto in 15, record penso assoluto di distorsioni, malori dovuti al caldo, eccetera, quindi meno della metà. E davanti a tutti questi 15 atleti che riescono a concludere la corsa, naturalmente chi c'è? Ovviamente Paolo Nurmi. E la corsa campestre, pensate che dopo quella Olimpiade lì verrà definitivamente abolita proprio a causa della sua pericolosità per l'incolumità degli atleti. Quindi possiamo dire che Paolo Nurmi è stato l'ultimo vincitore delle Olimpiadi per la corsa campestre. Il giorno successivo, domenica, ci sono anche i 3.000 metri a squadre, ovviamente Nurmi vince anche quelli. Totale, in 5 giorni, 7 medaglie d'oro. Un giornale francese titolò all'epoca che Paavo Nurmi andava oltre i limiti dell'umano, dopo quello che vi ho raccontato provate a dargli torto.
Grazie Paavo per appunto questa dettagliatissima, no, carrellata di successi non umani di Paavo Nurmi. Ma visto che noi non siamo di certo, almeno parlo per me, in forma come Nurmi, ci tocca prenderci un'altra pausa. Stavolta ascoltiamo una canzone di un gruppo pop finlandese, non conosciutissimo, diciamo la verità. L'ho fatto un po' di ricerca perché, come gli ascoltatori di RBN Finlandia sanno, e come anche tu che sei, oltre ad essere un collaboratore nelle ultime settimane, ma anche ascoltatore, sai, cerchiamo sempre di dare un taglio di musica in modo che le canzoni possano essere connesse al tema del giorno. Quindi ovviamente sono andato a fare qualche ricerca sulle canzoni dedicate a Paavo Nurmi. Ho trovato questi Jalava con la J, che sembrano, ricordano almeno nel nome, i Jalis di Finlandia, anche perché sono sconosciuti, ma in compenso hanno scritto un pezzo intitolato e dedicato proprio al nostro eroe del giorno, ossia Paavo Nurmi, ed è per questa ragione che si sono meritati l'onore di entrare a far parte della nostra playlist. Quindi vi lascio con questo pezzo che, ripeto, si chiama Paavo Nurmi, del gruppo Jalava, o Jalava per meglio dire, e ci ritroviamo tutti fra poco per sentire come proseguirà la vita del campione, o almeno la narrazione della vita del campione, dopo l'exploit alle Olimpiadi di Parigi. A fra poco, non mancate!
On pelottava ylivoima, kun unelmiaan koittaa tavoittaa, ei kukaan koskaan kiinni saa hänen kaltaistaan tarun hohtoista hahmoa. Hänessä on pelottavaa ylivoimaa, kun unelmiaan koittaa tavoittaa, ei kukaan koskaan kiinni saa hänen kaltaistaan tarun hohtoista hahmoa. Hänellä on kutsumus,
hänellä on kutsumus,
ei taivaallinen. Oh.
Bentornati per questo terzo blocco dell'undicesima puntata di RBN Finlandia. Anche questa settimana siamo col nostro amico Mamo, che è dall'Umbria, quindi mi scuso già in anticipo anche per la puntata scorsa, se magari avete sentito qualche difetto dal punto di vista tecnico. Ricordatevi che stiamo facendo queste telefonate, insomma io sono qui a Helsinki, lui è in Umbria, quindi qualche, diciamo, disturbo dovete accettarlo così com'è. Quindi questa settimana siamo con Mamo, che ci sta narrando le gesta del mito, leggenda dell'atletica Paavo Nurmi, uno dei cosiddetti finlandesi volanti, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione. Diciamo che oggi sono qui nelle vesti di sparring partner, quindi non voglio rubare altro tempo alla narrazione, perché tra l'altro anche per me è molto interessante. Io, insomma, conoscevo solo superficialmente la vita di Paavo Nurmi, oggi sto imparando tantissime cose, spero che anche a voi piaccia. Quindi lasciamo la parola subito a Mamo. E se non sbaglio, giusto per riepilogare un po', prima nel blocco precedente ci eravamo lasciati con la buffata, chiamiamola così, di medaglie alle Olimpiadi di Parigi del 1924. Cos'è successo dopo questa data?
Dopo questa data ci sono i giochi di Amsterdam nel 1928. Nurmi non è più giovanissimo, perché ha 35 anni, ma nonostante questo fa ancora in tempo a vincere la gara dei 10.000 metri, quindi il totale delle sue medaglie d'oro olimpiche è 9. Ora, la domanda è, secondo voi, se vi dico atletica leggera, il più grande atleta della storia moderna, il primo nome che vi viene in mente chi è? Ovviamente Usain Bolt. Ecco, Usain Bolt di medaglie d'oro ne ha vinte 8. Cioè, ha vinto meno medaglie d'oro di Paavo Nurmi, tanto per farvi capire la grandezza di questo personaggio. Nurmi avrebbe dovuto partecipare anche alle Olimpiadi del 32 a Los Angeles. Intanto vi chiedo scusa per... ho fatto male i conti, nel 28 aveva 31 anni, non 35... dicevo, avrebbe dovuto partecipare anche ai giochi del 32 a Los Angeles e si stava allenando per partecipare, ma viene accusato in occasione di quei giochi olimpici di essere stato pagato una cifra sui 500 dollari di allora, almeno così si dice, di essere stato pagato per disputare una gara in Germania l'anno prima, nel 1931. All'epoca ovviamente le Olimpiadi sono riservate solamente ad atleti dilettanti, quindi non professionisti, e il regolamento è impietoso e Nurmi così viene squalificato. Qui ne nasce un caso che va un po' al di là dello sport, ne nasce proprio un caso diplomatico con la Svezia, perché il presidente della Federazione Internazionale di Atletica di allora, la IAF, era svedese, e la Finlandia accusa proprio la Svezia di aver manipolato un po' questa notizia e di non aver voluto mandare Paavo Nurmi di proposito alle Olimpiadi del 32, e i rapporti tra le due federazioni si inaspriscono a tal punto che per i successivi 7 anni si interrompono, verranno ricuciti, diciamo così, solamente nel 1939. Nonostante questo, nonostante la squalifica, Nurmi tuttavia si rifiuta sempre di correre come professionista, quindi di fatto non correrà più in competizioni ufficiali e si continua ad allenare per conto suo fino al suo ritiro definitivo, che avviene nel 1934 all'età di 37 anni. A proposito di finlandesi, tu hai citato i cosiddetti finlandesi volanti, abbiamo parlato di Hannes Kolehmainen, abbiamo parlato a lungo di Paavo Nurmi, ce n'è anche un terzo che si chiama Ville Ritola, che ha composto un po' il trio magico, chiamiamolo così, di quegli anni. Ville Ritola che tra l'altro, pensa come piccolo è il mondo, amico, questa è una chicca che ho trovato ieri. Villeritola è nato a Perasenaioki, che è il paese del mio pen friend, cioè del ragazzo che ha fatto nascere, diciamo così, la mia passione per la Finlandia, del quale ho parlato durante la scorsa puntata. Quindi tutto, come vedi, tutto è un cerchio, tutto perfettamente perfettamente combacia. Dicevo di Villeritola che, tanto per darvi un'idea, io sono ingegnere e mi piace un po' giocare con i numeri, nelle tre Olimpiadi disputate negli anni 20, vale a dire Anversa nel 20, Parigi nel 24 e Amsterdam nel 28, su 21 medaglie d'oro a disposizione nelle discipline di mezzo fondo e fondo, quindi nei 1500 metri in su, gli atleti finlandesi se ne sono aggiudicate 17, dando vita a quella che ha ragione, appunto, è nata come la leggenda dei Lentävät Suomalaiset, cioè dei finlandesi volanti, Nurmi, Kolehmainen e Ritola.
Benissimo, Mamo, insomma questi anni 20 regalano soddisfazioni anche nello sport.
Ruggenti anni 20.
Esatto, viene da fare questa battuta. Quindi con la leggenda che si arricchisce di altri finlandesi volanti, noi ci prendiamo un'altra pausa e ci carichiamo, per rimanere nello stesso campo semantico e metaforico, in vista dello sprint finale del quarto ed ultimo blocco. Al solito c'è questo fil rouge che è della corsa, questa puntata che parla di questi corridori formidabili, soprattutto Paavo Nurmi, e ci andiamo ad ascoltare adesso un pezzo degli anni 60, quindi dunque non esattamente gli anni di Paavo, ma il titolo è davvero adatto a questa trasmissione odierna, quindi ho deciso di scegliere questa canzone che mi piace anche molto. Loro sono i The Spencer Davis Group e questa è Keep on Running, continua a correre, per chi non sapesse l'inglese. Buon ascolto, ci ritroviamo qui tra pochissimo, non mancate. I'm going. Bentornati su RBN Finlandia. Allora, siamo qui con Mamo a raccontarvi, o meglio, lui vi sta raccontando più che altro. Io oggi mi sono preso una mezza giornata di ferie a raccontarvi, insomma, di atletica e di leggende finlandesi mai tramontate, ve lo posso assicurare. Come abbiamo avuto modo di dire in altre puntate, chi ci ha seguito da sempre lo sa, la Finlandia è un piccolo paese, diciamo, un paese piccolo dal punto di vista soprattutto del numero degli abitanti, che ricordo sono 5 milioni e mezzo. Pertanto, quando qualche figlio di questa terra raggiunge risultati eclatanti in qualsiasi disciplina e sale prepotentemente agli onori della cronaca, la gloria raggiunta durerà in eterno. Questa cosa è, ve lo posso assicurare, che insomma, per chi ha determinati ideali, comunque fa una certa impressione positiva, perché qui c'è una vera e propria adorazione per gli eroi nazionali, ed anche dal punto di vista sociopolitico, diciamo, questa è una caratteristica che ho sempre ammirato, perché non c'è vergogna ad essere, ve lo dico fra virgolette, nazionalisti, fra virgolette, perché ormai questo termine è abusato e quindi contiene diverse accezioni, ma nell'accezione più pura del termine. Mentre troppe volte in Italia vediamo che anche l'orgoglio sportivo, il senso di appartenenza, vengono calpestati in nome di una sorta di politicamente corretto che non fa altro che spegnere passioni, colori e sentimenti. Non era, diciamo, un messaggio di esterofilia o quant'altro, però visto che sono qua, io sono i vostri occhi e le vostre orecchie oltre la barriera, per così dire, per fare una citazione da Game of Thrones, oltre la barriera, è giusto pure che vi dica queste cose. A me fa specie quando vedo appunto questo attaccamento ai colori della bandiera, agli eroi sportivi, all'inno nazionale o ad altre cose, mentre in Italia qualsiasi cosa del genere è tacciata subito di nazionalismo, sciovinismo e quant'altro. Ma torniamo all'argomento della puntata, perché ci meritiamo di sapere come è proseguita e vabbè, ovviamente, come potete immaginare, purtroppo anche finita la vita di Paavo Nurmi dopo il ritiro. Quindi adesso ridò la parola a Mamo, prego, facci sapere com'è finita.
Sì, se qualcuno pensava che dopo il ritiro Nurmi si fosse fermato, si sbaglia di grosso. Infatti Nurmi sì, conduce una vita tranquilla, ma le sue attività comunque sono proseguite anche al di fuori dell'atletica, con un grande successo, anche perché apre dopo il ritiro un negozio di vestiti a Helsinki, investe anche nell'immobiliare e forte forse anche della sua laurea, o comunque del fatto di essere un uomo istruito, gli affari gli vanno molto bene e addirittura diventa uno degli uomini più ricchi della Finlandia. Paradossalmente, investendo, facendo affari, guadagnando denaro non in quello che lo aveva portato alla gloria, ma in altre attività. La sua fama è tale che nel 1952, l'anno in cui a Helsinki ci sono i giochi olimpici, il primo ministro della Finlandia, che si chiama Urho Kekkonen, un altro grande protagonista della storia finlandese, Mikko lo sa meglio di me, e che era stato anche presidente della federazione di atletica, lo invita ad accendere la torcia olimpica proprio all'Olympia Stadion di Helsinki, appunto in occasione dei giochi ospitati per la prima e finora unica volta dalla capitale finlandese. C'è un altro aneddoto curioso, anche se mai verificato, il quale dice che Gianni Brera, che penso tutti conosceranno, probabilmente il più grande giornalista italiano sportivo di tutti i tempi, che era inviato della Gazzetta dello Sport per la manifestazione per le Olimpiadi di Helsinki, lo andò a cercare proprio all'interno del suo negozio per un'intervista. Il problema era che Brera di sicuro non parlava il finlandese, Nurmi non sapeva l'inglese, e allora come l'hanno risolta la cosa? il latino, parlando proprio il latino. L'urbe infatti lo parlava correttamente e correntemente, anche qui si vede proprio la grandezza dell'uomo al di là dell'atleta, perché non penso che molti atleti di oggi siano in grado di parlarlo, ma lui invece lo aveva studiato, lo parlava correntemente, quindi la leggenda, almeno il mito, dice che Brera proprio lo intervistò in latino. Quindi un altro tassello da aggiungere alla leggenda di questo personaggio incredibile, che purtroppo muore, perché la gloria è eterna, ma purtroppo anche lui, come tutti gli esseri umani, era un mortale. Muore il 2 ottobre del 1973 a Helsinki all'età di 76 anni. Ed è proprio Urho Kekkonen, che nel frattempo era divenuto presidente della Repubblica, a pronunciare l'orazione durante i funerali di Stato che la Finlandia gli aveva riservato. E l'orazione dice, la voglio riportare perché è molto bella, molto significativa, Kekkonen disse: quando muore un campione, un eroe, un simbolo, tutti guardiamo all'orizzonte per capire se arriverà qualcun altro come lui, ma non arriverà, perché con l'uomo muore il suo stile. Questa, penso, bellissima orazione, è la degna conclusione, la degna chiusura della leggenda, dell'epopea di questo campione straordinario, al quale, tanto per farvi capire, insomma, l'importanza e ancora l'affetto con cui è ricordato dai finlandesi, nel 2000 gli è stata addirittura dedicata un'opera lirica. Il titolo è emblematico: Paavo Nurmi, il grande, una grande corsa, un grande sogno. E inoltre la strada che porta all'Olympia Stadion di Helsinki si chiama proprio Paavo Nurmen Tie, proprio via Paavo Nurmi, e proprio in quella strada è stata eretta una statua in suo onore, che ho avuto tra l'altro il piacere di visitare, e ovviamente la statua è stata scolpita nell'atto di correre, e non poteva essere altrimenti.
E grazie mille, Mamo, una storia davvero emozionante. Abbiamo ripercorso, insomma, tutte le tappe di questa leggenda vera e propria, Paavo Nurmi. Mi ricordo, appena arrivato in Finlandia, con le quattro conoscenze che avevo, lo metto su questo paese, una di queste quattro conoscenze era appunto, una di queste quattro nozioni era su Paavo Nurmi. Infatti, appena ho iniziato a parlare con i primi finlandesi, me la sono giocata subito la carta Paavo. Adesso i nostri ascoltatori, ed io lo ammetto, sappiamo qualcosa in più degli eroi di questa nazione, anche dal punto di vista sportivo, perché di eroi si tratta, parliamoci chiaro. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, anche quelli che ci seguiranno tramite podcast. Saluto Mamo e tutti gli ascoltatori con il nostro classico Moi Moi. E vi lascio con una canzone degli 00 Alpha, a proposito di miti ed eroi, che è Morimondo. Anche qui, diciamo, abbiamo estrapolato un pezzo e può essere una citazione, cioè corre, il mio destino corre. E mi piace pensare che questo destino che accomuna tanti di noi possa regalarci delle soddisfazioni come quelle che si è preso Paavo Nurmi, per l'appunto, correndo. A presto, moi moi. Ciao Mamo, grazie.
Grazie a te, amico, dell'invito, e un caro saluto.
Fondo al